Dopo questa bellissima sigla iniziale possiamo iniziare la nostra trasmissione sul tecno controllo. Vabbè, ragazzi, possiamo iniziare, siamo pronti, abbiamo anche qualche news, vedremo cosa viene fuori,
leggeremo cose
eccetera eccetera,
bufferemo tanto.
Bene, chi vuole partire?
FF00, dato che oggi sono un ruolo amministrativo, decido io, ok?
Va bene.
Allora parte XY.
Con notizia mezza da leggere. Benissimo, buongiorno ai signori radioascoltatori.
Buonasera,
dipende da quando sentite la trasmissione.
No, sono io che ho tirato un calcio al tavolo.
Okay. Allora, partiamo con la mia rassegna di news di cui sono subissato grazie ad hackernews.com. E partiamo con una notizia su Facebook.
Sapete
che Facebook ha le sue politiche di privacy, diciamo, più o meno tale. tra cui il fatto che voi potete nascondere gli amici che avete da gente che non è vostra amica e guarda il vostro profilo, che quindi verrà una lista amici vuota. Il punto è che da qualche giorno è uscito un'estensione di Google Chrome che permette, avendo almeno un amico in comune con questa persona target, diciamo, di scovare tutta la sua lista di amici nascosta. Tutti. Dal primo all'ultimo. Come prova di concetto c'è anche uno screenshot qui che ho guardato, JavaScript, ok. Praticamente usa un Ajax, andando a vedere il profilo dell'utente in comune, e fa la lista dei suoi amici, cioè. Non si capisce molto, però funziona.
Questo proof of concept è disponibile online o ci sono?
Sì, l'ha fatto anche. L'ha fatto disponibile, cavolo, puoi farlo anche tu.
Ti serve Google Chrome. Facebook. E non uso Chrome.
Ti fai una carta farlocco.
Quindi. Ma non uso Chrome.
Usa una macchina virtuale.
Andate su TheHackerNews.com, c'è il tizio di TheHackerNews che ha redatto l'articolo, che ha fatto una prova di concetto. Oddio, che brutto sottotermine, scusate.
Non volevo dirtelo.
Mi viene normale. Poi mi viene spontaneo, stesso. Purtroppo. Comunque l'ha fatto, ci sono gli screenshot. Ci sono gli screenshot e ha trovato 779 amici nascosti. Non parli?
Bene.
Ci aspettiamo una patch, grazie Zuckerberg.
Volevi passare la parola a qualcun altro?
Sì, decido adesso che parla FF.
FFF, che avrebbe volentieri parlato dopo. Però ci sono.
Dovevi dirmelo così lo facevo con ancora più cattiveria.
Ok, fallo con più cattiveria.
Vai tu!
Ok.
Sudo, vai tu.
Suda a caldo. Niente, il prossimo 1 giugno è una data interessante perché c'è praticamente la possibilità di confermare il Patriot Act. In poche parole, c'è questa proposta che è appunto, cioè la legge che veniva utilizzata per permettere lo spionaggio globale da parte di NSA. È quella che vogliono rinnovarla, perché obiettivamente può scadere entro l'1 giugno, però c'è questo disegno di legge appunto di rinnovarla e fare in modo che non si rinnovi, cioè una volta che la rinnovano funziona sempre. Però
è la sezione 400,
esatto, è la sezione del FISA, c'era anche quella che avevamo parlato,
esatto,
la proposta,
era la 415,
esatto,
mi ricordo.
Che avevamo parlato la proposta,
avevamo
parlato della controproposta della Trinity Foundation. Vabbè, comunque diciamo che c'è praticamente la situazione in cui questa cosa qui darebbe l'accesso privilegiato alla National Security Agency e di spiare tutti quanti. Naturalmente, se non venisse rinnovata e si facesse un'altra proposta, cioè l'eliminazione di questo spionaggio, sarebbe una cosa molto più positiva,
molto gradita, diciamo.
Esatto.
Ma quindi, scusa, non ho capito bene, la notizia è che?
La notizia è che praticamente dopo questa data quel che accadrà sarà ancora da vedere, perché è ancora tutto quanto in evoluzione.
Ma scusa, non ho capito. C'è stata un... No, ok.
Allora, c'è una proposta che punta ad abolire il problema di origine, cioè
che è quella di cui avevamo parlato
l'altra volta.
Sì.
E però c'è anche il discorso che comunque sia i democratici che i repubblicani vogliono invece fare una cosa per portare avanti questo Patriot Act anche senza rinnovamento. Naturalmente già il fatto che questa cosa qui, la proposta insomma di togliere questo Patriot Act, dovrebbe sarebbe una proposta diciamo molto più positiva, quindi staremo a vedere quello che succederà.
Vabbè, se tolgono il Patriot Act e introducono l'Anti-Terrorism Act siamo un cazzo di tutt'uno, però
esattamente,
quindi anche se lo tolgono poi bisogna vedere che non ne tirino fuori un altro dal cilindro.
Esattamente, però su questo bisogna stare attenti invece in Europa, perché in realtà in Francia è arrivato il primo sì su una roba del genere. Questo non è una buona cosa. 438 sì contro 86 no e 42 astenuti, quindi questi sono i numeri, e questa introduce una legge che praticamente dà la possibilità da parte delle autorità di effettuare operazioni di sorveglianza di massa nella Francia, alla facciaccia dei diritti. Dunque,
come è stata spazzata come antiterrorismo?
Sì, però attenzione, questa è una legge che dà poteri all'intelligence, dando una corsia preferenziale per l'individuazione dei dati, per così dire, per individuare, spiare, eccetera, eccetera. Però fa anche un blocco a livello DNS dei siti che sono, diciamo, contrassegnati come robe terroristiche e cose del genere. La cosa divertente è che questo qui sembra prevaricare definitivamente il controllo giudiziario sul potere di vigilanza. Praticamente lo fanno senza passare per i giudici.
E beh, è una cosa abbastanza incomune a tutte le norme antiterrorismo in giro per il mondo, mi sembra.
Esattamente, però c'è addirittura ci sono, va bene, naturalmente le associazioni per i diritti civili che si stanno muovendo contro questa cosa, e anche le associazioni delle vittime, anche l'associazione delle vittime del terrorismo, che hanno contestato fortemente la strada imboccata da Parigi sulla sorveglianza globale. Ricordiamoci che però in Francia già volevano fare una legge di spionaggio globale prima degli attentati di Charlie Hebdo, in tempi non sospetti. Ne avevamo dato una notizia, credo, a dicembre, novembre, mi pare, dell'anno scorso. Quindi tendenzialmente, secondo me, hanno la politica che prova ad andare in quella direzione. Quindi bisognerà stare
attenti. Dobbiamo aspettarci un altro attentato in Francia, in pratica.
Forse li fanno apposta per fare la legge, che ne so.
Quello intendevo, sì. Non volevo dirlo esplicitamente. Shhh, ma
complottismo.
Beh, se vogliamo essere complottisti, all'epoca,
se parliamo dei complottisti, c'è un drone enorme che ci gira per lo studio.
Quella è una zanzara.
All'epoca parliamo degli anni 90, 2000, si parlava di Echelon, questo sistema di spionaggio che è in grado di intercettare tutte le telefonate. Oggi sappiamo che questa cosa è vera e lo sapevamo anche a livello ufficiale anche dal maggio del 2001. La cosa divertente è che adesso è uscita un'altra informazione che praticamente la NSA e la GCHQ inglese praticamente hanno un sistema di spionaggio che prende tutto quello che noi diciamo nelle telefonate e lo converte in testo, indicizzando le parole chiave. Questo sistema ha una rete di elaborazione, NSA dice che ce l'ha da 10 anni, il CGHQ da 5 anni, ma secondo me da molto di più, e hanno cambiato diversi programmi dai nomi improponibili, tipo Dragon Dictate e altre robe che sono abbastanza fantasiosi come nome. Però hanno questi software e quindi che convertono le nostre telefonate in database testuale. Quindi quello che si diceva di Echelon 20 anni fa, oggi lo sappiamo a livello ufficiale.
In realtà.
Dovete sapere che una delle cose che avevamo parlato già in passato di questo tipo che faceva così il software era Loquendo. Loquendo è un'azienda che fa software di sintesi vocale e anche di interpretazione vocale, cioè tu parli e Loquendo scrive. La cosa divertente è che loro erano anche stati citati in una nostra vecchia trasmissione che parlava proprio di lettura del vocale, insomma.
Boh. Posso dare la unica mia notizia?
Vai.
Beh, se è possibile, io seguirei un attimo la...
Ok, segui il filone, vai pure.
Il filone, e cioè che una corte americana sostanzialmente ha detto che la raccolta condanna sostanzialmente, vabbè, questa corte dice che la raccolta di metadati sui telefoni fatta dall'intelligence degli Stati Uniti e cedono lo scopo per il quale il Congresso l'ha autorizzato, e in particolare ha autorizzato la sezione 215 del Patriot Act.
215, quindi, erano 400 cazzo.
E quindi volevo ricollegarmi un attimo al discorso di prima. Sostanzialmente, vabbè, all'ACLU ha fatto che è l'associazione per i diritti civili degli Stati Uniti, ha fatto un'interrogazione a questa corte, e la corte sostanzialmente ha detto che non, in teoria l'NSA non potrebbe fare quello che fa. Ovviamente vabbè, questa è una notizia che, vabbè, insomma, è interessante perché una corte americana dice sta roba qua, però in realtà noi sappiamo abbastanza bene che, vabbè,
se ne sbatteranno
i coglioni di questa, del fatto che un giudice ovviamente abbia detto questa cosa. Vabbè, era semplicemente per ricollegarmi a quanto avevi detto prima tu.
Passo la conduzione a XY perché io mi devo sentare un secondo.
Ci sono problemi tecnici singhiozzosi. Bene, allora passiamo avanti e andiamo su robe molto più pesanti che cercherò di spiegarvi come meglio posso. Allora, è stato trovato dai ricercatori della Cisco un malware nuovo che fa cose di 20 anni fa, però è molte cose molto ingegnose. Allora, si chiama Romberti, che così è stato etichettato, ed è un malware che fa da spyware, come tutti i malware attuali, diciamo, gran parte.
Cosa vuol dire fare da spyware?
Che ruba delle informazioni dal tuo computer, che se siano dati, testo, file keylogging,
e gli spedisce
a un server già preimpostato. Il problema è che non fa solo da malware a spyware, il problema è che intanto è criptato, quindi non è riconoscibile da quasi tutti gli antivirus. In più è, diciamo, un programma senziente, mi farà passare il termine. Praticamente lui, prima di decomprimersi e di decrittarsi e quindi eseguirsi, guarda se sta girando in una sandbox, cioè sta facendo, se un programma antivirus sta facendo l'analisi sopra di lui,
o anche se sta girando in una virtual machine su
no, sandbox come tipo di memoria protetta,
dici?
Sì. Ok. Quando,
sì, se non si fosse capito sono tornato.
Ecco, quando vede che non è più in sandbox, prende, si decomprime, si decritta e comincia a funzionare.
Si depila.
Sì, probabilmente si fa anche bello. Quando si è fatto bello, comincia a lavorare. Il punto è che se voi fate una scansione dell'hard disk, quando lui ha cominciato a lavorare, e lui se ne accorge, perché magari state scansionando la memoria, quindi il programma in esecuzione è anche lui, cosa fa? Prende il MBR, il Master Booked Record, che serve a indicizzare il vostro disco avviabile.
Serve a
dire dov'è il disco avviabile.
No, serve a
suddividere le partizioni del disco.
Sì.
Bene. Mm-hmm. Lo prende e lo cancella brutalmente, insieme a gran parte del vostro hard disk, dove gli sta girando.
Simpaticone.
Esatto.
Cioè, o questi dati li avrò io, non li avrà nessuno, tipo.
Esatto. E così evita anche di farsi scoprire.
Eh beh, sì, certo, mi sparisce la roba dal disco, non mi parte più il computer, non ho scoperto che c'è un malware, no?
Ma quello che importa è che tu non scopri quale malware e dove sta inviando i dati, probabilmente.
Tra l'altro.
Chissà dove li invia.
Come faceva quello degli hard disk, che ne ho parlato qualche mese fa.
Sì, che probabilmente è quello
dell'equation group.
Molto una roba da intelligence. Colpisce e scappa.
Ma quello dell'equation group era molto più sottile.
Eh sì.
Vabbè, posso dare la mia notizia farlocca?
Sì.
Farloccheggia.
Allora,
adesso poi.
Ah, scusa.
Cosa vai, dici?
Ovviamente, sto Romber Tick non è che ha solo codice utile, ha 8000 righe di garbage code. Cioè, abbiamo fatto fuffa codice per 8000 righe.
Wow.
Quindi il loro obiettivo è nascondere quello che fa veramente il male.
Esatto. Infatti, compresso è 1264K, decompresso è 28.
Cazzo,
è
tanta
roba.
Alla faccia, cioè, cioè vuol dire che è decompresso e si comprime.
Sì, è assurdo.
Boh, vabbè.
Vabbè.
Ah, dentro anche immagini, a caso.
Ma questa è la fonte qua, eh?
TheHackerNews.com.
Sì, no, ma
blog Cisco.
Blog Cisco.
Di Ben Baker e Alex Chude.
Prego con la farlocata.
Allora, in gadget ci riporta una notizia di fizz.org, perché ovviamente loro non riescono a tirarsi fuori le notizie per i cazzi loro. Su un gruppo di studenti dell'università di Birmingham che ha creato un aggeggio che si chiama Explore, scritto Explore con la R e la X maiuscola, che è praticamente un bastone per ciechi con riconoscimento facciale. E praticamente sto aggeggio, che cazzo ridi?
Scusa, bastone solo che ricordarsi,
fa ridere solo a sentirlo.
In realtà è utile, perché cioè praticamente trasmette informazioni a al cellulare, ne usa le feature di riconoscimento facciale, il GPS e il Bluetooth, non ho capito perché il GPS, e permette alle persone cieche che lo usano di riconoscere le facce fino a 33 piedi, che dovrebbero essere una decina di metri, penso.
No, ma 33 piedi sono tanti calci.
Sì. Sono circa una decina di metri.
Badunti.
E praticamente fa vibrare il bastone per dirgli ho riconosciuto questa persona. Ha una scheda SD dove può tenere le foto delle persone che l'utilizzatore conosce, per appunto segnalargli che nelle vicinanze c'è qualcuno che conosce. Più avanti lo metteranno in testa a persone cieche per capire se va bene il peso, eccetera eccetera, perché se è troppo pesante ovviamente
quindi gli vibrerà la testa, e girando la testa prenderà una bastonata gli altri.
Sì, può essere. E lo porteranno più avanti quest'anno a Wolverhampton, al centro Beacon per i ciechi, per mostrarlo e appunto decantarne le feature di sicurezza, perché effettivamente sapere che chi ti si sta avvicinando non è pericoloso può essere anche interessante.
Sì, però io mi domando una cosa: ce lo vedi il cieco con la macchina fotografica che ti fa cheese, sorridi e no, prova a farti una foto?
Credo che il
bastone, no, ma deve pure inserire le fotografie in qualche modo
delle persone che conosce, appunto, dei familiari eccetera, vuoi che glielo rifiutino?
No, ma è interessante questo aspetto, conosci qualcuno di nuovo e gli fai una
foto. Diciamo che è fatto per evitare di incontrare perché non conosci. Guarda che c'è quello che tu conosci.
Se te lo segnala entro 10 metri e sei riuscito a prendergli la faccia, vuol dire che ti sta anche
smolla male. Velocemente.
Sì. Fai finta di non averlo.
Cazzo, c'è tu zio.
Cazzo, avanza 100 euro, vai fuori dalle palle.
Va bene, dai.
Io volevo dire una cosa seria, una volta tanto bella, invece che dare le solite notizie disfattiste,
voi mi rovinate, smettila,
vergognatevi tutti qua.
Sei un cazzo di rettiliano.
Ma vogliamo forse parlare di Facebook e come si comporta nei confronti dei contenuti antagonisti?
Sì.
C'è uno studio che si concentra sugli algoritmi e sui filtri dei social network, evidenziando che spesso gli utenti concentrano la propria attenzione e le proprie interazioni su contenuti eterogenei alla propria idea area ideologica.
Sti stronzi.
Sì, praticamente loro si sono messi a fare degli esperimenti su Facebook, tanto per cambiare, usando gli esseri umani che utilizzano Facebook come delle caviette.
Siamo dei topi.
Mandandoli praticamente informazioni, diciamo, un po' in conflitto con la loro area ideologica, quindi c'è profilazione a livello ideologico, profilazione appunto della tua idea politica che potresti avere su Facebook, per poi diciamo mandarti delle notizie a te e ai tuoi amici, mettere in evidenza cose che vanno in contrasto con la tua ideologia. E hanno scoperto che praticamente la gente comincia a discutere con gli amici che hanno idee politiche differenti su una notizia in contrasto nel 28% dei casi, nel 23% dei casi, con amici che hanno una visione politica opposta.
Finito un sacco di amicizie.
Comunque, al di là di questa cosa qui, perché sembra appunto che questa cosa qui vada in conflitto col fenomeno mediatico, di cui in teoria tu dovresti vedere le cose che hanno più importanza. Si basa proprio sul fatto che le persone discutono di più tra di loro su cose politicamente diverse, perché di solito le persone si mettono attorno a informazioni che seguono la loro ideologia, il loro modo di vedere le cose. Però questo, al di là dell'esperimento che è sicuramente interessante, fa trapelare ancora una volta come Facebook sia un metodo di controllo che permetta di individuare le ideologie delle persone, sia politiche che nel modo di comportarsi, nel modo di pensare.
E anche di fomentarle,
esatto,
ed esprimerle queste,
esatto, idee. Tu pensa un po' cosa potrebbero fare, è una roba potentissima. Quindi fate molta attenzione.
Ti invogliano a esponerti.
Che fate? Esattamente.
Che?
A esponerti.
Sì. Beh, sì.
Esporti.
Capra.
Oddio, scusate.
Non sono solo io la capra.
Vuoi che tagli il pezzo? Prendi, scordatelo.
No, un te disonore fix.
Va bene. Ragazzi.
Quindi provate a pensare se vogliono schedare le persone, spingere le persone a fare qualcosa, capire le ideologie, come un'ideologia avversaria all'ideologia attuale del regime potrebbe essere controllata e monitorata.
Beh, e comunque se ci pensi è abbastanza ragionevole, cioè pensa dal punto di vista psicologico, tu sei lì sul tuo Facebook, è il tuo mondo, no? E sei abituato in realtà a vedere la gente che più o meno spara le cagate, che
dove è Suzette quando serve?
A quel punto vedi uno, no? Ad esempio io vedo nel Facebook che seguo, che non so, vota oppure fa propaganda di uno di facciamo Alleanza Nazionale elettorale, a quel punto mi metto l'insulto, no? Uh-huh. E ti viene naturale in realtà di insultare o comunque di essere critico rispetto a chi è la pensa diversamente da te, specialmente in un posto dove Facebook, in cui più o meno si formano delle comunità di affinità, in cui più o meno la gente la pensa allo stesso modo, perché tu gli amici te li crei tramite reti di amici. Quindi è veramente, cioè, è secondo me poi anche connesso proprio con la dinamica, tipo facciamo, sarebbe da creare un profilo ad esempio e fake, magari mandarlo e farselo accettare da degli amici LGBT e iniziare magari a fargli, non so, delle provocazioni tipo brutti gay di merda e vedere se questi rispondono oppure no. Secondo me rispondono,
certo che rispondono, la mia banca è differente,
capisci? Che secondo me è un modo anche per beccare chi è che la pensa in un certo modo.
Sinceramente anch'io una volta ho trovato una news su Twitter di uno che diceva contro i gay e mi ci sono messo contro anch'io, pur non essendo gay, cioè non devo stare niente.
Sicuro?
Sì. Ok.
Che stronzo.
Detto ciò, passiamo alla news dopo.
No.
Vai tu, dai.
Vado io,
un'altra e tre dopo. Allora.
What time is it?
Okay. Abbiamo ancora 6 minuti e mezzo.
Dai.
Parliamo di WordPress. Cookie.
No, parliamo di WordPress.
E poi allora, di cookie.
Breve questa di WordPress. I tizi che fanno sicurezza di Netspark erano trollato Facebook trovando un XSS di tipo DOM.
Facebook.
Ho detto.
Hai detto Facebook? Wow. Che figata, se l'avessero fatto sarebbe stata una cosa super
magari,
figa.
Invece purtroppo era WordPress. Praticamente nel file di genericons, che sono delle icone, scusate, dei font, c'è una vulnerabilità che permette di fare un XSS dentro al DOM, cioè dentro al documento che definisce tutto quello che vedete sullo schermo. Diciamo che è così.
Sì, non proprio, ma vabbè.
Esatto, non proprio, ma così. Cosa succede? Praticamente possono mettere dentro uno script che va a rubare i vostri cookie di sessione, per esempio. Magari siete l'amministratore del sito, aprite quella pagina e c'è uno script che fa questa cosa e manda il vostro cookie di sessione, e siete loggati come amministratore, al server dell'attaccante. E so cazzi, vanno fatto tutto il login praticamente.
Bene.
È già stato fissato e si trovava nel tema 2015 che fa uso dei genericons e in Jetpack plugin. Non si riesce a quantificare quanti siti WordPress abbiano sto tema e sto plugin, ma comunque è una bella milionata.
Cookie. C'è un'altra data interessante.
Hanno già fixato.
C'è un'altra data interessante che è il 2 giugno 2015. Sarà una data in cui entrerà in vigore il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali, meglio noto come Garante della privacy, numero 229 del 2014.
È il Garante numero 229?
Sì, il numero 229, perché gli altri garanti li hanno licenziati.
Ah, capisco.
E quindi è morto un garante, se ne fa un altro.
Eh sì, è come Papa. No, non è morto. Si dimentica per questioni di privacy.
Ho fatto un ragazzo.
Allora, praticamente vengono fuori delle nuove normative italiane sui cookie. I cookie sono quei dati che sono salvati nel nostro computer dai siti, e praticamente il garante ha stabilito delle linee guida. Io ne dirò soltanto alcune, giusto perché gli utenti le sappiano. Saranno identificate tutte le categorie di cookie installati sul proprio sito e finalità, saranno identificati anche i cookie di terze parti. E poi dovranno avvisarvi, appunto questi banner che vedete in giro sulla politica dei cookie, dovranno avvisarvi che sono utilizzati i cookie.
Quindi adesso vedremo delle sbrighe ancora più lunghe.
Esatto.
Rinumerarci.
Dovranno essere evidenti in un certo modo, ci sarà la possibilità di disattivarli.
Non basta
direttamente sui siti internet.
Non basta usare Ghostly.
Ghostly è software proprietario che chiama a casa ogni volta che lo usi. Mm. Dite se vuoi usare.
Tanto per parlare di cookie, forse ancora peggio dei cookie, onestamente.
Oh mio Dio.
Quindi dovranno inserire dei banner che visualizzano la possibilità di che ci sono questi cookie, sapere nella privacy policy cosa fanno, dove vanno a parare, ci sarà la informativa e naturalmente dovrà esserci la possibilità di disattivare i singoli cookie ai quali non siamo interessati.
Ok,
poi ci sono molte altre cose che non sto qui a dire.
Next.
Allora parliamo di cose più leggere. Internet.org, il sito, diciamo il portale per sviluppatori di Facebook, che dovrebbe garantire accesso a internet ai paesi del terzo mondo, India, Brasile, quello che è. Praticamente il nostro Facebook è l'unico hacker, o meglio il nostro Zuckerberg è l'unico hacker che fa meno
del nostro Facebook. Ma te hai problemi con Facebook?
Ma io non ci trovo 5
minuti. Dai, stringere, che abbiamo poco tempo.
Zuckerberg è l'unico hacker che fa man in the middle tranquillamente, senza avere ripercussioni. Perché il suo internet.org al momento non supporta HTTPS. Cioè, la gente si connette a internet, ai siti che Facebook vuole, perché sono tutti la partnership, intanto, quindi una violazione di net neutrality, secondo me. E comunque senza HTTPS i vostri dati passano tutti in chiaro. Se siete in India o nel terzo mondo non avete internet, passate
chiaro sul sito. Bene, next.
Ne avevi una tu?
Sì, io se voglio.
Dai, chiudi tu perché abbiamo pochissimo tempo.
Vabbè, allora due veloci. Il padre di internet ha preso una posizione contro le richieste governative di introdurre delle backdoors nei software di criptaggio, di
crittatura.
Di crittatura. Vabbè, la fonte è RT, Father of Internet speaks out against government demand for backdoors in encryption.
Chi è il tizio, scusa?
Il tipo è Vint Cerf.
Ok, grazie.
Ok,
next.
Next, veloce, questa è una notizia positiva, campagna Save the Link, Web Sharing Censored, Activists Unite, Save the Link from Restrictive Laws.
Sì, quindi... tanto valeva che non la dessi. Tanto valeva che non la dessi, che cazzo hai detto?
Vabbè, più di 50 gruppi stanno collaborando in un tentativo di salvare internet da una serie di leggi che vogliono censurare gli hyperlink e quindi sostanzialmente vogliono impedire il file sharing. Io ho finito, prego.
Vai al volo, hai un minuto scarso.
Io vorrei impedire alla gente di fottermi il vino, ma va bene lo stesso. Allora, parliamo della London Railway Station, o meglio del loro sistema di monitoring. Praticamente c'è stato un leak di una password, di un login del sistema di controllo delle ferrovie dato dalla BBC. Praticamente la BBC ha fatto un documentario sul nuovo sistema del railway di Londra e sul monitor c'era scritto password 3 come password relativo al login. che è stato, mi fermo immagine per un minuto, buono, abbondante. Complimenti, complimentoni.
Vabbè, direi che con questa possiamo chiudere al volo. Dov'è la sigla? Dai, dov'è la sigla?
Dov'è il mio vino? No.